Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, un paio di settimane fa abbiamo concluso il nostro studio della meravigliosa epistola scritta da Giuda, che si conclude con una promessa che Dio è capace di preservarci dal cadere e di presentarci senza colpa davanti alla sua presenza con gloria. E visto che ciò ci ha introdotti alla dottrina meravigliosa della sicurezza eterna, o meglio della perseveranza dei santi o della preservazione dei santi, abbiamo passato alcune settimane a parlare di quella dottrina. E nelle discussioni che ho avuto con voi a riguardo, ho detto che la fine è determinata dall'inizio. La nostra salvezza è sicura fino alla fine perché è stata predestinata fin dall'inizio per essere completata. E ricordiamo che Romani 8 offre una dichiarazione monumentale e molto chiara al riguardo. In Romani 8 l'Apostolo Paolo scrive: «Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo». Quello vale a dire tutti coloro che Dio ha predestinato diventeranno conformi all'immagine del figlio suo nella gloria eterna. E così quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, e quelli che ha chiamati li ha giustificati, e quelli che ha giustificati questi ha anche glorificati. E quindi abbiamo detto che la grande verità fondamentale che garantisce il nostro futuro è il decreto di Dio nell'eternità passata. È il fatto che siamo stati scelti per la salvezza finale che rende la nostra salvezza sicura. La dottrina dell'elezione è una dottrina disturbante per molte persone. È spesso rappresentata come se, in qualche modo, mettesse in discussione la bontà di Dio, la grazia di Dio. In effetti, ci sono affermazioni davvero scioccanti fatte su questa dottrina da parte di evangelici noti. Ad esempio, il famoso Tim LaHaye, autore della serie Left Behind e di molti altri libri, disse: «Suggerire che il Dio misericordioso, paziente, pieno di grazia ed amorevole della Bibbia abbia inventato una dottrina orribile come questa, la predestinazione, che ci farebbe credere che sia un atto di grazia quello di selezionare alcune persone per il cielo ad esclusione di altre per l'inferno, si avvicina pericolosamente alla blasfemia». Queste sono affermazioni che questi signori hanno messo per iscritto. Arno Fries, da un altro ministero, scrive: «La teologia difettosa della preselezione è un tentativo di eliminare la capacità dell'uomo di esercitare il suo libero arbitrio, riducendo l'amore sovrano di Dio ad un atto di un mero dittatore». Un altro pastore, autore ed insegnante radiofonico dice: «Questa dottrina fa sembrare il nostro Padre Celeste come il peggiore dei despoti, dei despoti». Un altro, presidente della Texas Holiness University, disse: «Questa dottrina è la più irragionevole, incongrua, autocontraddittoria, umiliante per l'uomo e disonorante di Dio tra tutte quelle mai apparse nel pensiero cristiano. Nessuno può accettare le sue proposizioni contraddittorie senza alcun autosvilimento intellettuale. Essa propone un Dio egocentrico, egoista, senza cuore, implacabile e ci invita ad adorarlo». Un pastore della Calvary Chapel scrive: «Il calvinismo dei cinque punti, che ovviamente include la dottrina dell'elezione, trasforma Dio in un mostro che tortura eternamente bambini innocenti, che rimuove la speranza di consolazione dal Vangelo, limita l'opera espiatoria di Cristo, resiste all'evangelizzazione, crea discussioni e divisioni e promuove un Dio piccolo, arrabbiato e giudicante, invece del Dio dal cuore grande della Bibbia. Un altro disse: affermare che Dio sceglie sovranamente chi sarà salvato è la cosa più distorta che abbia mai letto, che rende un Dio un mostro non migliore di un idolo pagano. Un altro sito web di studenti di teologia in Canada afferma: questa dottrina trasforma Dio in un mostro diabolico e riduce l'uomo creato ad immagine di Dio ad un mero robot. E Dave Hunt, che molti di voi conoscono, che ha scritto tanti libri molto utili, dice: la falsa rappresentazione di Dio proposta da questa dottrina ha spinto molti a rifiutare il Dio della Bibbia come se fosse un mostro. Ora, la parola chiave in tutto questo sembra essere proprio questa: mostro. In qualche modo questa dottrina dell'elezione trasforma Dio in un mostro. Ora, queste sono affermazioni piuttosto severe a riguardo di questa dottrina, però rappresentano una grande porzione del mondo evangelico di oggi. Non stiamo parlando di persone senza istruzione, non stiamo parlando di persone con una conoscenza limitata, stiamo parlando dei leader, dei ministeri, pastori, autori. Eppure, questa dottrina è insegnata nella Scrittura. L'idea prevalente tra questi scettici e critici di questa dottrina è che in qualche modo l'elezione è ingiusta. In qualche modo non è giusta. Però prima di tutto dobbiamo chiarire il fatto che Dio non deve essere misurato secondo la nostra comprensione di ciò che sia giusto o meno. Dobbiamo essere i primi ad ammettere che la nostra comprensione di praticamente tutto è in qualche modo distorta ed influenzata dal nostro stesso peccato. Nel Salmo 50, al versetto 21, Dio disse: hai tu pensato che io fossi come te? E certamente egli non lo è. In Isaia 55, versetti 8 e 9, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore, così come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre, ed i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Lì giace la chiave. Dio ha modi ed ha pensieri che per noi sono incomprensibili, inafferrabili, imperscrutabili. C'è una grande benedizione nell'undicesimo capitolo della lettera di Paolo ai Romani, dove egli afferma questo, nei versetti 33 al 36. Oh, le profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e quanto ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato suo consigliere, o chi gli ha dato qualcosa per primo? Chi potrebbe essere così coraggioso da dire a Dio come pensare? Perché da Lui, e per mezzo di Lui, e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. È una nozione essenziale la comprensione del fatto che Dio è santo, che la sua natura è santa, che è infinitamente e perfettamente giusto, che è moralmente impeccabile e perfetto, che Egli è la perfezione stessa, che tutto in Lui, di Lui, per Lui, da Lui e tramite di Lui è perfetto. E quindi qualunque cosa Egli dichiari giusta è giustizia stessa. Qual è la regola della giustizia di Dio? Qual è il principio della giustizia di Dio? Cosa c'è dietro i suoi giudizi? La risposta è la sua propria volontà e nient'altro, in assoluto. Dio prende decisioni basate su nulla se non la sua volontà libera. E qualunque cosa egli voglia è per definizione giusta, perché egli è giusto. È giusta perché egli la vuole. Non è che egli vede che una cosa è giusta e quindi la vuole, ma per il fatto che lui la voglia, essa è considerabile giusta. William Perkins, un puritano, disse: non dobbiamo pensare che Dio faccia qualcosa perché essa è buona e giusta, ma piuttosto che la cosa è buona e giusta perché Dio la fa. Il creatore non deve nulla alla creatura che non può comprendere le sue vie, che non può capire la sua mente, che non può essere il suo consigliere. E comunque, come potrebbe mai Dio essere chiamato ingiusto per aver scelto di salvare alcuni, dato che nessuno meritava di essere salvato? La salvezza non è mai stata una questione d'equità. Eppure, è quello che dice la gente, non è giusto, non è giusto, ma non credo che vogliate davvero la giustizia, no? L'elezione è radicata nella pura grazia. Egli è estremamente misericordioso e sembra che sia più misericordioso verso coloro ai quali la grazia sembra essere più immeritata. Non ci sono molti potenti, non ci sono molti nobili. Andate a Prima Corinzi, capitolo 1, perché quello è un buon punto di partenza. Prima Corinzi, capitolo 1. Non avevo intenzione di cominciare qui, però mentre ero seduto lì a cantare, questo passaggio mi è venuto in mente. In Prima Corinzi, capitolo 1, al versetto 26, leggiamo questo. Considerate infatti la vostra vocazione, cioè quella è la chiamata divina, la vocazione divina alla salvezza, la chiamata efficace salvifica di Dio. Considerate la vostra vocazione, fratelli, che non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuno si vanti davanti a Dio. Quando Dio fa la sua scelta, quando Egli è misericordioso verso chi vuole essere misericordioso e pieno di grazia verso chi vuole, sembra che la sua grazia si abbassi sempre più verso coloro che sono più indegni di tutti, affinché nessuno possa mai vantarsi. Il versetto 30 dice: ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù. Se siete in Cristo Gesù è grazie all'opera di Dio, non la vostra. Per opera sua Cristo è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti del Signore. Quando osserviamo le persone che credono al messaggio del Nuovo Testamento, quelli sono i poveri, gli emarginati, gli ignobili, i deboli, le prostitute, gli esattori delle tasse, e Dio spesso passa oltre i potenti, i nobili, i religiosi, gli istruiti, li lascia da parte. Ce ne sono alcuni. Però la salvezza non è una questione di giustizia, è una questione di pura grazia. E Dio ha scelto di elargire tale grazia a coloro ai quali potrebbe sembrare più ingiusta. Ma non possiamo affrontare queste cose intellettualmente parlando, come se ci fosse una risposta nella nostra ragione. Dobbiamo venire alla parola di Dio e dobbiamo guardare a ciò che la Scrittura dice per rivelare la verità di questa dottrina. Non possiamo permettere che questa dottrina diventi vittima delle nostre menti corrotte e delle nostre argomentazioni peccaminose, egoiste ed orgogliose. E così, come ogni altra verità biblica, apriamo semplicemente la Bibbia e ci sottomettiamo a ciò che dice. E il fatto che sia doloroso non cambia nulla. L'inferno è una dottrina molto dolorosa, ma non cambia la sua esistenza. E sebbene possa essere difficile comprendere tutto questo, sebbene possa sembrare alle nostre menti deboli e macchiate dal peccato, possa sembrare meno equa di quanto potremmo pensare, dobbiamo mettere tutto da parte e dobbiamo sottometterci alla parola di Dio. Ora, alcune persone pensano che questa dottrina dell'elezione sia in qualche modo estranea a Dio, in qualche modo estranea ai suoi scopi nel mondo. Però certamente non è così. Non è che la dottrina dell'elezione sia una sorta, cioè all'improvviso è uscita fuori dal Nuovo Testamento senza mai essere apparsa nell'Antico Testamento. Dopotutto, chiaramente, tra tutti i popoli del mondo Dio scelse Israele. Tra tutte le persone del mondo Dio scelse Abramo e lo portò fuori da Ur dei Caldei e lo rese il padre di una grande nazione. Per questo Israele è chiamato, Salmo 105,43, la sua elezione. Salmo 135,4 dice: perché il Signore ha scelto Giacobbe per sé. Deuteronomio 7,6 e 14,2 dicono: il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il popolo di sua proprietà tra tutti i popoli che si trovano sulla faccia della terra. E Dio disse che non è perché eravate meglio degli altri popoli e non è perché eravate più attraenti degli altri popoli. Dio disse che è per Lui, perché di sua libera volontà si è predeterminato di porre il suo amore su di loro. senza alcuna altra ragione specifica. Israele, il mio eletto, così li chiama Dio, perlomeno. E quando entriamo nel Nuovo Testamento troviamo lo stesso tipo di linguaggio. La Chiesa viene eletta, viene chiamata la eletta, la scelta. E questo non è un termine isolato in riferimento alla Chiesa, ma è ripetuto più volte in Matteo capitolo 24, nel discorso degli ulivi, dove il nostro Signore sta parlando della sua seconda venuta, afferma: se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno ne scamperebbe, ma grazie agli eletti. E lì c'è un sostantivo, c'è un nome, un termine che descrive i credenti, essi sono gli eletti. Coloro che sono stati chiamati fuori, si riferisce a coloro che sono stati scelti, selezionati, per amor degli eletti. Due versetti più avanti, nel versetto 24, dice: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Non vengono chiamati credenti, non vengono chiamati cristiani, ma come? Gli eletti. Gli eletti. Versetto 31, egli manderà i suoi angeli, quando il Signore verrà, quando apparirà nel cielo, venendo sulle nuvole con grande potenza e gloria, egli manderà i suoi angeli con gran suono di tromba e raduneranno i suoi eletti. I suoi eletti. Eletti da Lui. Questa è una designazione per il popolo di Dio. In Luca 18, il Signore dice al versetto 6, ascoltate ciò che dice il giudice ingiusto: Dio non farà giustizia ai suoi eletti che vanno a lui giorno e notte? Di nuovo, i credenti vengono chiamati i suoi eletti, scelti, selezionati. In Romani 8, tornando a questa epistola meravigliosa di Romani, al capitolo 8, al versetto 33, noi che siamo stati salvati, noi che siamo credenti nella famiglia di Dio, che siamo stati redenti, rigenerati, riconciliati, noi ora apparteniamo a Dio. Siamo stati dichiarati giusti, la giustizia di Dio ci è stata imputata tramite la fede in Cristo. Ed il versetto 33 poi dice: chi accuserà mai gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica, e se egli li dichiara giusti, nessuno potrà mai accusarli con successo. E di nuovo la Chiesa viene chiamata qui gli eletti, gli eletti. In entrambi questi ultimi passaggi si parla degli eletti di Dio, dei suoi eletti. Non è che siamo stati noi ad eleggere, ma lui ci ha eletti. In Colossesi capitolo 3 al versetto 12 Paolo scrive: come eletti di Dio. Come gli eletti di Dio. Letteralmente, coloro che sono stati scelti da Dio. Credenti, dunque, sono persone che Dio ha scelto affinché gli appartengano. E nell'Antico Testamento, senza dubbio, si trattava di un popolo nazionale sulla terra, un popolo temporale. E nel Nuovo Testamento gli eletti sono un popolo spirituale. Il Nuovo Testamento è pieno di questo insegnamento ineludibile. In Giovanni capitolo 15 dobbiamo esaminare a fondo questa designazione per stabilirne la chiarezza e l'ampiezza, ma in Giovanni 15:16 Gesù dice ai suoi discepoli: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Non so come potrebbe essere detto più chiaramente di così, francamente. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, al versetto 9, e torneremo su questo concetto più avanti, ma al 17:9 leggiamo questo. Gesù, in questa grande preghiera sacerdotale, questo è nel luogo santissimo della Trinità, dove il Figlio ha comunione con il Padre, e dice: io prego per loro, sta pregando per i suoi, e dice: non prego per il mondo, ma prego per quelli che tu mi hai dato. Ascoltate qui, per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Perché sono tuoi. Ti appartengono. Li hai scelti e me li hai dati. Nel capitolo 13 del libro di Atti, di nuovo il linguaggio è inequivocabile, nel 13 capitolo di Atti al 48 versetto. Per coloro che resistono a questa dottrina, questo è un versetto molto difficile da digerire. Paolo e Barnaba stavano predicando e dice al versetto 48 che gli stranieri, udendo queste cose, il messaggio della salvezza, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. Ed ascoltate qui, e tutti coloro che erano ordinati a vita eterna fecero cosa? Credettero. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Tornate al 9 capitolo di Romani. Questo passaggio è di nuovo forte ed inequivocabile. Romani capitolo 9, e potreste di fatto iniziare già con i gemelli al versetto 11. Giacobbe ed Esaù, poiché prima che i gemelli fossero nati e non avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio che dipende non da opere. Come potevano fare alcuna opera, non erano nemmeno nati? Ma da colui che chiama, e fu detto a lei, ovvero a Rebecca, la madre dei gemelli, le fu detto, il maggiore servirà il minore, come è scritto, ho amato Giacobbe ed ho odiato Esaù. Wow! Prima ancora che fossero nati, prima che avessero fatto qualsiasi cosa che sia buono o sbagliato, solo per il proposito di Dio, secondo la sua scelta, la sua elezione, egli è colui che chiama ed egli determinò che il maggiore avrebbe servito il minore. Giacobbe ho amato, Esaù ho odiato. Potremmo dire, ma sembra piuttosto chiara come cosa, assolutamente. Dio fece quella scelta prima che fossero nati. E nel versetto 14 ci identifichiamo un po', non è vero? Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia in Dio? Questo sembra giusto? E lì risponde, che non sia mai, megneto, dal greco, no, 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 è impensabile! Non è nulla di nuovo per Dio scegliere in questo modo tra due persone, non è nulla di nuovo, infatti disse a Mosè, molto tempo fa, in Esodo 33, io avrò misericordia di chi avrò misericordia ed avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Vale a dire, la scelta di Dio non dipende dalla volontà dell'uomo, ma da quella di Dio. Nel versetto 14 dice, così dunque, egli fa misericordia a chi vuole ed indurisce chi vuole. Ineludibile. Assolutamente ineludibile. In Romani capitolo 11 al versetto 5, continuando ad esaminare la scrittura, in Romani 11, 5 leggiamo questo. Paolo qui aveva appena parlato del profeta Elia, che pensava di essere rimasto da solo, fedele a Dio. E Dio gli disse, mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal, non sei solo, ce ne sono 7.000 fedeli lì fuori. La versetto 5 dice, così anche al presente c'è un residuo, ascoltate qui, un residuo di giudei. Al presente, quando Paolo stava scrivendo, c'era un residuo eletto per cosa? Per grazia. Un residuo eletto per grazia. In prima Pietro, capitolo 1, leggiamo il versetto 1, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, 1 Pietro 1:1, agli eletti che vivono come forestieri, certamente perché erano credenti ed erano quindi forestieri nel mondo, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, ma ascoltate qui, che sono eletti. Leggendo le epistole del Nuovo Testamento, ovvero dopo il libro di Atti, iniziando con la lettera ai Romani, il corso di tutte le epistole, tutte fino all'Apocalisse, ogni volta che vedete la parola chiamato o chiamati. Quello si riferisce alla scelta elettiva, sovrana ed efficace di Dio, di chiamare qualcuno alla salvezza. I chiamati sono coloro che sono stati chiamati efficacemente, che non si riferisce solamente ad una chiamata generale come quella del Vangelo, che molti sono chiamati però pochi sono gli eletti. Ogni volta che la chiamata viene identificata nelle epistole è una chiamata efficace. 1 Corinzi 1,9 dice: fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione con suo figlio Gesù Cristo il nostro Signore. Noi siamo gli eletti, i predestinati e quindi i chiamati. In Efesini il capitolo 1, proseguiamo, in Efesini capitolo 1, al versetto 3: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo. Com'è possibile? Com'è che noi siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo? Versetto 4. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, in Lui, in Cristo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui. Eccolo lì. Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui alla fine, quando saremo glorificati. Versetto 5. Avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, ascoltate qui, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato figlio. Tutto questo linguaggio afferma che siamo stati scelti, eletti per una santità ed irreprensibilità finale. In amore siamo stati predestinati ad essere adottati come figli tramite di Cristo, e tutto questo per il proposito benevolo della volontà libera e non influenzata di Dio, affinché alla fine tutta la lode e la gloria vada a Lui per la sua grazia concessaci liberamente. In 1 Tessalonicesi al capitolo 1 al versetto 4 Paolo scrive alla chiesa di Tessalonica, e ascoltate un po' com'è che la identifica: conosciamo, fratelli amati da Dio. E com'è che lo sa? Beh, versetto 3, abbiamo visto la vostra opera di fede, abbiamo visto la vostra fatica d'amore, abbiamo visto la vostra costanza nella speranza nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e Padre nostro, e conosciamo quindi, fratelli, da tutto quello conosciamo la vostra elezione. Voi siete gli eletti, siete stati scelti. Ed è evidente dalla vostra vita. In un altro testo, 2 Tessalonicesi 2,13, e Paolo di nuovo dice ai Tessalonicesi: ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi. Non ringraziate la persona per essere stata abbastanza intelligente da venire a Gesù, dovete ringraziare Dio, no? Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché fin dal principio Dio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Non ci sarebbe alcuna capacità da parte di una persona di essere santificata. La santificazione inizia al momento della salvezza, separarsi dal peccato. Non ci sarebbe alcuna speranza di santificazione o alcuna speranza di fede nella verità se Dio non vi avesse scelti fin dal principio per quella salvezza. E visto che vi ha scelti, il versetto 14 dice: a questa santificazione, a questa fede nella verità, egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. E tutto questo linguaggio è coerente: vi ha scelti prima della fondazione del mondo affinché foste come Cristo, vi ha eletti affinché foste irreprensibili e santi, vi ha scelti affinché foste alla fine alla presenza della sua gloria, vi ha eletti affinché otteneste la gloria stessa del Signore nostro Gesù Cristo, vi ha scelto affinché portaste la sua immagine in cielo. In passato vi ha scelto, vi ha chiamato con una chiamata potente ed efficace che vi ha risvegliato dai morti e vi ha concesso una vera comprensione chiara del Vangelo attraverso il dono della fede salvifica. Ora, non c'è modo di concludere da tutto questo che questa sia un'idea ambigua, giusto? Non c'è alcun dubbio su questo nella Bibbia. E l'ho detto spesso perché ho dovuto rispondere a questa domanda innumerevoli volte nella mia vita. L'ho discussa, l'ho dibattuta e l'ho fatto sia in privato che in pubblico. Ed ho spesso detto che se credi nella Bibbia, credi nella predestinazione. Se credi nella Bibbia, credi che Dio sceglie chi sarà salvato. Se credi nella Bibbia, credi anche che Dio ha determinato chi sarebbe stato salvato ed ha deciso che quella salvezza avrebbe raggiunto la sua conclusione finale quando essi saranno glorificati in cielo. Se credi nella Bibbia, credi che Dio chiama efficacemente coloro che elegge e concede loro la fede. Eppure, nonostante tutta questa chiarezza, la gente continua a resistere a questa dottrina. Guardate a Romani 9 e voglio mostrarvi com'è che Dio gestisce questa questione, perché questo è così, così incredibile, così bello. Torniamo a dove ci siamo fermati, al versetto 18, parlando di Giacobbe, di Esaù e di come Dio avesse deciso prima ancora che fossero nati. E poi nel versetto 19 appare l'avversario immaginario, no? Che aiuta Paolo a discutere con se stesso ed a chiarire ulteriormente il suo insegnamento. Ed il suo avversario immaginario dice: beh, tu mi stai dicendo, allora, perché rimprovera ancora gli uomini? Cioè, chi può resistere alla sua volontà? Se tutto questo è stato già deciso in anticipo, se tutto è stato determinato alla scelta divina prima che l'individuo sarebbe nato, se Dio è misericordioso con chi vuole, dà compassione con chi vuole, e se la cosa non dipende dall'uomo che vuole o che fa, ma se è tutto nelle mani di Dio, allora come può egli trovare le persone colpevoli se non credono? Come puoi incolparmi se non credo? Come io posso resistere alla sua volontà sovrana ed eterna? Questa è una risposta piuttosto ragionevole, non pensate? Ed è proprio questo il punto in cui la gente si blocca quando si parla della dottrina dell'elezione. E Paolo l'aveva prevista come cosa, è normale dire, non è giusto, dice Paolo, perché come puoi condannarmi all'inferno? Non puoi trovarmi colpevole? Come posso io resistere alla sua volontà? Il versetto 20 ci dà una risposta straordinaria. Chi sei tu, o uomo, che replichi a Dio? Chiudi la bocca. Questo non sembra chiarire nulla. Chi ti credi di essere? Stai forse accusando Dio di punire ingiustamente i peccatori? Stai forse accusando Dio di condanna ingiusta? Stai accusando Dio di malvagità? Faresti meglio a tacere prima di dire altro? L'illustrazione che ne segue è incredibile. La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Quando un vasaio crea un vaso, il vaso non parla. Non dice: ah, non voglio avere questa forma, voglio avere quest'altra. Non è giusto, voglio essere come quest'altro vaso, quell'altro ancora, quell'altro ancora. Giusto? Versetto 21. Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Questo è stupefacente. Non usare a mettere in discussione Dio. Dio è il vasaio, tu sei l'argilla. L'argilla è così inferiore rispetto al vasaio. Non è altro che polvere inanimata. Non ha il diritto nemmeno di immaginare di poter parlare al vasaio. E per quanto sia grande il divario tra il vaso e il vasaio, è ancora più grande il divario tra te e Dio. Il vasaio, versetto 21, non ha forse il diritto di fare dell'argilla quello che ne vuole? Poi versetto 22, che è davvero potentissimo, che, o potremmo dire, e quindi, se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira, non ha forse il diritto di manifestarla? Non fa parte quello della sua gloria? Non potrebbe lui metterla in mostra? È Dio, dopo tutto? Può Dio mostrare la sua potenza, mostrare la sua ira, nella sua condanna, nel giudizio? Certo che può. Però per fuori, notate anche come finisce il versetto 22. I verbi diventano tutti passivi. Non dice mai che Dio crea vasi preparati per la distruzione. Quella è la cosiddetta doppia predestinazione, la Bibbia non la insegna. Dice però che egli ha sopportato con grande pazienza dei vasi di ira passivo preparati per la distruzione, preparati per la perdizione. Non che lui li abbia preparati per la distruzione. Dio non scorre la lista degli esseri umani e dice: ok, tu vai in paradiso, tu vai all'inferno e voi tre andate all'inferno, tu vai in paradiso e voi dieci all'inferno e tu invece vai in paradiso. La Bibbia non insegna quello. La Bibbia insegna che tutti gli uomini sono in cammino verso l'inferno e che Dio ha scelto di salvarne alcuni ed ha sopportato il resto, che invece erano già diretti in quella direzione, non a causa di qualcosa che Dio abbia fatto, non a causa di un decreto che Dio ha emesso individualmente verso di loro, ma perché continuano nei loro peccati e ne sono pienamente colpevoli. Dio ha tutto il diritto di dimostrare la sua ira, e la sua ira lo glorifica tanto quanto la sua misericordia. Il versetto 23 dice: e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia. Qui i verbi sono attivi. Egli crea i vasi di misericordia. Egli però sopporta quelli che sono destinati alla distruzione. Dio è attivo nella redenzione ed è passivo nella riprovazione. In Apocalisse 19 ci viene detto che il Signore Dio regna. Sapete, quando sentiamo quelle parole pensiamo ad una canzone, no? Il Signore Dio regna, il Signore regna. Però non so se sappiamo veramente di cosa stiamo parlando quando lo diciamo. Cosa significa che regna? Significa che Dio prende ogni decisione che sia mai stata presa, essenzialmente, su tutto. E li regna, come l'Altissimo governa sugli eserciti del cielo e nessuno può fermare la sua mano, dirgli cosa stai facendo. E gli opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, è il vasaio celeste che prende la nostra umanità decaduta come un grumolo d'argilla e ci plasma in vasi d'onore, sopportando alcuni che invece si rendono da soli vasi di disonore. Egli è colui che decide, è il determinatore del destino di ogni persona ed il controllore di ogni dettaglio della vita di ogni individuo, che non è altro che un altro modo di dire che Dio è Dio. E ve lo dico io, cos'è che trovo veramente ripugnante? L'idea che Dio venga costantemente sconfitto da Satana? Quello sì che è un concetto blasfemo. Però questa dottrina dell'elezione non è facile da accettare. Alcuni di voi stanno provando un po' il disagio mentale in questo momento. Questa dottrina ferisce un pochino. Infatti, per farvi sentire un po' meglio, è talmente dolorosa che l'unica ragione per la quale la affermiamo è perché si trova nella Bibbia. Non ce la inventeremo mai. Nessun uomo, nessun gruppo di uomini, nessun comitato inventerebbe mai una dottrina del genere. E non inventeremo mai la dottrina dell'inferno eterno, perché queste sono cose che confliggono con i dettami della mente carnale. Sono ripugnanti ai sentimenti del cuore carnale. Ascoltate. Io non capisco la Trinità, ma ciò non significa che non sia vera. Non posso comprendere la Trinità, non so cosa significa essere tre persone, tuttavia uno. Non posso comprendere la nascita virginale, è incomprensibile. Non posso comprendere il carattere di Cristo, la sua natura. Ci sono tantissime cose che non riesco a capire. Ci sono così tante cose che mi sono incomprensibili, ma io ci credo perché sono rivelate nella Scrittura. E non mi disturba nemmeno un pochino la tensione, non mi disturba nemmeno il fatto che la Bibbia dica anche che chiunque, e dice anche che Gesù ha pianto su Gerusalemme e disse: non volete venire a me per aver vita. Voi potresti dire: cos'è che quindi ha tutto quello a che fare con questa cosa qui? Il che afferma semplicemente che chiunque vuole venire verrà e può venire, chiunque viene sarà accolto. Però voi potresti dire: com'è che la cosa si concilia con l'elezione? Non lo so. Ho un tratto conforto nel fatto che non lo so, perché se la mia mente fosse come quella di Dio la cosa sarebbe orribile. Sono tantissime cose che non conosco. Se dovessi porvi una domanda semplicissima, per esempio, chi ha scritto la lettera ai Romani, cosa direste? Non sapete nemmeno rispondere, no? Ho sentito qualcuno dire timidamente: oh Paolo, e poi tutto un tratto c'è quella pausa, perché si sa che quella non è la risposta completa, no? Sì, oh, l'ha scritto lo Spirito Santo, quindi è stato lo Spirito Santo o Paolo? Beh, è stati entrambi, cosa significa che Paolo ha scritto un versetto, lo Spirito Santo ha scritto un altro versetto, cioè come funziona? Come facciamo a comprendere quella cosa lì? Potremmo dire: oh, ogni parola è uscita dalla mente di Paolo, ogni parola è uscita dal vocabolario di Paolo, ogni parola è uscita dal suo cuore. Assolutamente sì. Ma è anche vero che ogni parola è venuta dallo Spirito Santo. E come può essere? È incomprensibile, insondabile come cosa. E potrei anche farvi un'altra domanda, visto che siete stati così bravi con quella. Gesù era Dio o uomo? Sì! La risposta giusta è sì. Ma com'è che può essere 100% Dio e 100% uomo? Non si può mica essere 200% di qualcosa. Come puoi essere tutto uomo e tutto Dio? Quello va oltre la nostra comprensione. Quando diciamo 100% di qualcosa, quello è il massimo, è la fine. Però se sei pienamente uomo non puoi essere pienamente Dio. E se sei pienamente Dio non puoi essere pienamente uomo. Eppure lo era. E la cosa continua così all'infinito. Se invece mi facessi un'altra domanda semplice, chi vive la tua vita cristiana? Cosa diresti? Forza, lo devi fare ogni giorno? Chi è che vive la tua vita cristiana? Ma potresti dire io? Veramente? Veramente? Tu? Potresti dire no, non io. È Cristo che vive in me. Ah, vogliamo quindi dare la colpa a lui? Non possiamo darti il merito e non possiamo dargli la colpa, quindi abbiamo un problema, vero? Sai, c'erano i pietisti che dicevano, ah, io dominerò il mio corpo e mi disciplinerò e vivrò la mia vita cristiana. E poi c'erano i quietisti, sai, che dicevano, lascia fare e lascia fare a Dio. E c'era un po' la modalità passiva, no? Ed il movimento del Keswick è nato da quella roba lì. Crocifiggevano la vita e facevano tutte queste cose strane, quietistiche. Chi è che vive la tua vita cristiana? Ma potrei dire, beh, se c'è qualcosa di sbagliato è colpa mia, se c'è qualcosa di giusto è merito suo. Cioè, è un mistero inconcepibile, no? L'Apostolo Paolo disse questo a riguardo, disse, sono stato crocifisso con Cristo, Galati 2.20, e non sono più io che vivo, ma non io. Vedete, non lo sapeva neanche lui. C'è un... John Murray disse molti anni fa che in ogni dottrina importante della Bibbia c'è un paradosso apparente, c'è sempre un paradosso irrisolto che è trascendente. E questo significa che Dio è Dio, ed il fatto che ci siano così tanti di quelle nelle scritture significa che le scritture non sono state scritte dagli uomini. Io conosco gli editori, in genere loro risolvono cose del genere. Per cui, per il fatto che crediamo che Gesù è Dio, non significa che non crediamo che sia uomo. Il fatto che crediamo che sia nato da una madre umana non significa che non crediamo che sia Dio. Il fatto che dobbiamo perseverare nella nostra fede non significa che non siamo sicuri alla nostra salvezza. Il fatto che la Bibbia sia stata scritta da autori umani non significa che non crediamo che sia stata scritta anche dallo Spirito Santo. Il fatto che dobbiamo disciplinarci per vivere la vita cristiana non significa che non crediamo che sia Cristo a viverla in noi. Ed il fatto che crediamo nella dottrina dell'elezione non significa che non crediamo nella responsabilità umana. Questi sono paradossi apparenti che non possiamo risolvere, però il pericolo sta nel distruggere la verità alla ricerca di un compromesso mediano, razionalistico. E la cosa è molto pericolosa. Quindi, l'insegnamento inequivocabile della scrittura è la dottrina dell'elezione. Ed anche la preconoscenza, no? Di cui parla Pietro, prima Pietro 1, la prescienza, dice... Eletti secondo la prescienza di Dio. Guardiamolo insieme per un attimino e finirò qui e riprenderemo il resto la prossima domenica sera. Ma in 1 Pietro 1, versetto 1, ci viene detto che siamo eletti, dice, agli eletti, e poi il versetto 2 è secondo la prescienza di Dio. E molti dicono, ah, ecco, quello è il punto, quella è la chiave, è lì, secondo la prescienza di Dio. E subito dopo dicono, cosa significa? Significa che Dio sapeva quello che avresti fatto, giusto? E lo sapeva prima ancora che tu l'avessi fatto, prescienza. E Dio, molto tempo fa, nell'eternità passata, visto che conosceva tutto quello che sarebbe accaduto, ha guardato nella storia e ha detto, vedo cosa accadrà, quel John MacArthur nascerà in quella famiglia cristiana e ascolterà il Vangelo, crederà al Vangelo e quindi lo scelgo adesso. Sembra strana come cosa? Questo è quello che la maggior parte dei cristiani credono? Questo è quello che la maggior parte dei cristiani credono ed insegnano. Però questo è un po' come un prevedere cosa sarebbe accaduto, cos'è che le persone avrebbero fatto. Ed il problema con questa posizione è che come possono questi peccatori morti risuscitarsi da soli per farlo, senza l'aiuto di Dio? Fate un po' rispondere a quella domanda. Come possono, com'è che è possibile che coloro che sono totalmente depravati, totalmente ciechi, totalmente morti, possono arrivare al punto di prendere la decisione per la loro salvezza? Com'è possibile? Non possono. Può il leopardo cambiare le sue macchie? O l'etiope il suo colore? Neppure voi potete fare il bene, voi che siete malvagi. Com'è che accadrà mai? Ma se Dio ha semplicemente guardato in basso e visto chi avrebbe preso la decisione, allora la sua elezione non è basata sulla sua volontà, ma sul loro merito, giusto? Si basa sul loro merito. I buoni mi sceglieranno e quindi io li scelgo in anticipo. Questo però non ha nulla a che fare con tutti quei versetti che abbiamo appena letto. Assolutamente nulla. Oh, e per inciso dice, siamo stati eletti secondo la prescienza di Dio? Ma voglio che guardiate il versetto 20. Versetto 19. Qual è l'ultima parola nel versetto 19? Qual è? Cristo. Bene. Cristo. Ora, prestate attenzione. Cristo, perché egli fu preconosciuto prima della fondazione del mondo. Oh, qui abbiamo un problema. Se preconoscenza significa che Dio ha guardato avanti e ha visto ciò che sarebbe accaduto nel versetto 2, allora la stessa parola dovrebbe avere lo stesso significato al versetto 20, giusto? Quindi significa forse che Dio ha guardato nel corso dei canali della storia e ha detto, oh, guarda un po', Cristo darà la sua vita. Ah, bene, se lo farà, allora mi sa che lo rendo il Salvatore. Cioè, ovviamente la prescienza non può significare quello, perché Gesù ha detto che è venuto non per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre. Ecco perché viene chiamato Cristo, l'eletto di Dio. Quindi potremmo chiedere cosa significa quindi preconoscenza. È prognosis, da cui deriva il termine prognosi, che usiamo nel campo medico. Si tratta di una scelta predeterminata, si tratta di una scelta predeterminata. Cristo fu prescelto, nel senso che fu conosciuto da Dio, nel senso intimo, come il Salvatore, il Redentore. Questo fu fatto prima della fondazione del mondo. Si tratta di una conoscenza intima, come dice nell'Antico Testamento, solo te ho conosciuto, Israele. Significa forse che gli ebrei erano gli unici che Dio conosceva? No, si riferisce a quel tipo di conoscenza che abbiamo in Genesi, quando ci viene detto che Caino conobbe sua moglie e lei partorì un figlio. Significa che conobbe il suo nome? Significa che sapesse chi fosse? Significa che ebbe una relazione intima con lei, dalla quale nacque un figlio. Gesù disse questo in Giovanni 10, le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco. Lei sta parlando di una relazione intima d'amore. La sorpresa fu che Maria era incinta e Giuseppe non l'aveva mai conosciuta. Parliamo nello stesso modo al giorno d'oggi, no? Usiamo l'espressione conoscenza carnale per indicare un'unione sessuale, una conoscenza intima. Ciò che abbiamo qui nella preconoscenza è un'intimità predeterminata. Così come il padre aveva una relazione predeterminata con il figlio, che l'avrebbe portato ad essere il sacrificio per il peccato, a versare il suo sangue prezioso come di un agnello senza macchia ed immacolato, così il padre aveva una relazione predeterminata con coloro che ha scelto. La preconoscenza quindi parla di una scelta deliberata. E c'è un altro passaggio che conferma il tutto e lo sigilla, Atti 2:23, che concluderemo con questo, lo prometto, però c'è tanto da vedere qui, Atti 2:23, questo conclude ogni discussione, se ce ne fosse rimasta alcuna sul tema della preconoscenza, però Pietro si alza al versetto 22 e dice «Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete». Quest'uomo, versetto 23, «quando vi fu dato», pensavano che erano stati loro a crocifiggerlo, pensavano fosse stato il loro piano, però no. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il predeterminato consiglio, e quella è la frase successiva, la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Voi siete colpevoli, voi ne siete responsabili, l'avete fatto, e l'avete fatto con la vostra volontà, ma Dio aveva predeterminato che andasse così, fu stabilito nel suo piano, prestabilito nella sua prescienza, ovvero il predeterminare, il conoscere prima non è semplicemente il fatto di avere un'informazione su cosa sarebbe accaduto prima che accadesse, ma è di predeterminarlo. E quindi così comprendiamo che la Bibbia è molto chiara sulla dottrina dell'elezione. Questo solleva la domanda cruciale sul perché Dio l'ha fatto. E questa domanda verrà affrontata la prossima domenica sera in quello che credo sia l'approfondimento della redenzione più potente e più completo che si possa conoscere. E penso che se sarete con noi domenica prossima, non solo la vostra mente sarà soddisfatta, ma anche la vostra anima sarà soddisfatta e da ciò deriverà una grande gioia nella vostra salvezza, più grande di quanto non abbiate mai conosciuto. Ma riserviamo questo alla prossima volta. Preghiamo. Padre, siamo meravigliati da questa verità gloriosa, siamo stupiti, davvero lo siamo che tu ci abbia scelto, e ci poniamo la domanda: perché noi? Perché noi? Ti ringraziamo, Dio, per la tua salvezza graziosa, e ti ringraziamo perché quella salvezza, anche se non possiamo comprenderla del tutto, è aperta a chiunque guardi a Cristo e creda in Lui. Chiunque vuole può venire, come tu armonizzi quello con la tua elezione sovrana, è per te da comprendere e non per noi. Però sappiamo che Gesù piange per coloro che non verranno, e ti ringraziamo d'altra parte. Ti ringraziamo, preghiamo per coloro che non hanno ancora abbracciato Cristo. Possa tu risvegliare le loro anime morte, dar vista ai loro occhi ciechi affinché possano vedere Cristo irresistibilmente davanti a loro e possano correre a Lui per la salvezza. Preghiamo nel Suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.